Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Isaia ha davanti a sé mani fiacche, ginocchia vacillanti, cuori smarriti, ciechi, sordi e muti. È il quadro di una situazione di desolazione, di un destino inesorabile senza Dio. Ma finalmente la salvezza è annunciata. Coraggio, non temete, dice il profeta. Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma presentando un libro che è un testo teatrale, una commedia in tre atti, il cui titolo è La recita di Lolek, edito da Intermedia Edizioni. Ne è autrice Miriam Spera, che è con noi qui in studio. Benvenuta Miriam.
Buongiorno a tutti.
Dunque, La recita di Lolek, ovviamente questo titolo immediatamente ci fa pensare ad un papa che tutti abbiamo molto amato, Giovanni Paolo II, il cui soprannome era proprio Lolek. E tra l'altro il cui legame col teatro era anche fortissimo, no? Perché tutti sappiamo che aveva cominciato proprio la sua attività proprio sulle tavole del palcoscenico prima di diventare sacerdote, poi appunto, come sappiamo, anche papa. Da dove nasce l'ispirazione di questo testo?
Nasce proprio nel momento in cui questa meravigliosa figura ci ha lasciati, in quei giorni della primavera del 2005. Oltre, diciamo, al dolore enorme per questa scomparsa, accadde anche qualcosa che colpì molto gli attori, perché in concomitanza delle esequie furono annullati spettacoli, si chiusero insomma i cinema, i teatri. E non tutti reagirono molto bene a questo, anche perché effettivamente creò dei grossi problemi da un punto di vista organizzativo. E quindi mi venne l'idea di una compagnia teatrale che si trovasse appunto nelle condizioni di essere prossima ad un debutto e questa scomparsa in qualche modo venisse a rompere uno schema, degli schemi, dei sistemi di vita anche più profondi. La compagnia che io infatti poi ho immaginato è una compagnia che sta lavorando in ciociaria, in un teatro. È una compagnia di attori professionisti, persone ferite che in qualche modo hanno continuato a credere nel teatro nonostante non siano diventati popolari, non si siano arricchiti con questa esperienza. E mi è venuto di pensare che forse Carol non fosse tanto pronto ad andarsene in quei giorni, anche perché è stata un'agonia tanto lunga, e io credo che poi lui si sia portato questa esperienza del teatro sempre. Faccio dire a uno dei personaggi più semplici e più puri della pièce, che lo riconosce tra l'altro, perché poi nella storia vedremo in qualche modo lui si presenterà a teatro sotto le vesti di un pellegrino polacco, e fa dire proprio questo, che anche se nella vita, in mezzo alla vita, fai il papa, se sei nato attore è da attore che devi morire. E quindi insomma da lì poi si è sviluppata tutta questo racconto, insomma, di questo arrivo in un luogo pieno di squilibri da tanto punti di vista, di disarmonia. In qualche modo questa presenza porta una luce e soprattutto fa innalzare il livello di energia. Tutti finiscono su un altro piano, tutti capiscono qualcosa, tutti sentono risanare qualcosa dentro di sé, ma anche lui verrà aiutato a compiere l'ultimo passo in grande stile.
Hai parlato di, definendo uno dei personaggi, uno dei più semplici. Nel testo questo è un elemento importante, no? Ci sono appunto dei personaggi semplici, quasi che la rivelazione, questa è una cosa che appartiene poi molto anche al Vangelo, sia più chiara, più trasparente proprio per le persone più semplici, che sono proprio quelle che riconoscono per prime in questo pellegrino polacco. Forse proprio il Papa.
Esatto, sì, anche perché beati puri di cuore, no? Perché vedranno prima degli altri in qualche modo. Sì, sono i bambini, quindi c'è un bambino, il quale tra l'altro, al contrario degli altri, che comunque quando via via tutti in qualche modo accetteranno quest'idea che questo pellegrino è un pellegrino di un certo rilievo, il bambino lo accetta senza stupore, come un'evidenza. C'è poi il personaggio di Isabella, la ragazza che si occupa delle luci, che tra l'altro ha anche delle difficoltà anche ad esprimersi in una lingua che non sia il suo dialetto, il dialetto ciociaro, e la quale ha già, in realtà lo riconosce perché lei aveva già incontrato questa figura quando da bambina era stata guarita da una forma di epilessia, e dopo che appunto aveva visto in sogno una figura identica a quella che appunto si presenta a teatro. Poi saranno ovviamente, questo hai detto giustamente tu, perché c'è una chiave evangelica molto, molto forte in questo testo, e sono le donne anche quelle che per prime, per seconde in qualche modo vedono, accettano. E più, diciamo, quelli che fanno più fatica sono appunto gli uomini, anche se poi questo è un testo che punta molto l'attenzione sul maschile, sulle ferite e sulle fragilità del maschile.
Su un ruolo maschile, devo dire, in maniera particolare, cioè il ruolo di padre, che è una figura che compare molto, molto spesso.
Sono tutti padri, tutti hanno a che fare con la paternità, sono o dei padri mancati o delle persone che hanno vissuto l'assenza di paternità. Esiste un padre custode, un padre padrone, e esiste poi il padre, il santo padre ovviamente, ed esiste poi il padre, quello che Peggy chiama l'eroe della sopravvivenza quotidiana, e che poi tra l'altro è uno dei personaggi che io amo di più e al quale poi ho dato il nome di mio padre, Mario, che è il personaggio che in qualche modo incarna di più ed è quello che per ultimo però accetta questo, come dire, l'invasione del mistero in questa vita, però alla fine anche lui
viene toccato,
tutti vengono toccati. Sì.
Il teatro dunque in qualche modo anche come luogo in cui tutto, ma veramente tutto può succedere, non c'è bisogno di lasciarsi, come dire, imprigionare, imbrigliare dagli schemi della credibilità.
Assolutamente, ma anche perché io credo che il teatro sia nato proprio come risposta dell'essere umano, sia stata la sua grande intuizione di aver capito come funziona l'azione del divino, perché in qualche modo ogni volta che si fa teatro si ripropone una sorta di creazione, e allora siccome nella vita i miracoli esistono, il mistero esiste, i colpi di scena esistono, perché non riproporli in chiave ridotta in teatro, che in fondo è soltanto una convenzione dal punto di vista dello spazio e del tempo, ma a livello emotivo è una verità. Forse io lo dico sempre che è l'unico posto il teatro dove non si può fingere, perché immediatamente lo spettatore si accorge se tu non sei vero. Noi diciamo che un attore è cane, non è bravo quando non crediamo a quello che sta facendo. Quindi sì.
C'è un elemento che mi sembra molto forte anche nel tuo testo, ed è un elemento che riguarda i valori. Tu prima hai parlato anche di questi attori ultra cinquantenni che non sono diventati ricchi con questo lavoro, ma che credono, no, fondamentalmente a questo lavoro, e credono anche proprio ad una funzione che il teatro possiede. Non a caso stanno mettendo in scena, tra l'altro, un testo di Bertolt Brecht,
La vita di Galileo. Vita di Galileo. Sì, perché sono in qualche modo dei puri anche loro, sono atei, io perlomeno non si riconoscono in nessun credo religioso, sono anche, come dire, hanno anche combattuto certe forme, e la figura di Karol Wojtyła non è certo simpatica a loro, come così di primo acchito, però sono stati puri nel riscegliere ogni volta la loro professione obbedendo a qualcosa di come dire, di sociale, il senso del sociale di questo mestiere. Non sono dei narcisi, c'è un solo personaggio che infatti poi sparisce per dare spazio all'Olek, ma credono appunto nel fatto che questo è un servizio. Bertolt Brecht in ogni caso aveva messo dentro il suo teatro questo senso civico molto molto forte, quindi come dire, anche quella è una forma di purezza, perché ha anche avuto il suo prezzo per loro. Non sono diventati non tanto sì né famosi né popolari, però in qualche modo hanno mantenuto questa purezza, e questa purezza viene ricompensata.
Sì. L'idea quindi di questa commedia, abbiamo detto, nasce molti anni fa, nasce
sì,
appunto al
nel
tempo
2005,
della...
i giorni proprio...
Però non era nato come un testo teatrale.
No, era nato come un soggetto, era una idea che mi piaceva molto, poi sono stata in questo aiutata molto da mio marito, perché ha insistito tanto, no, devi scriverla, e poi sono accadute tutta una serie di cose che mi hanno fatto capire che no, bisognava farlo, bisognava scrivere. È stato ad esempio fondamentale anche l'incontro con un attore polacco con cui io lavorai nel 2013, un attore straordinario, una persona straordinaria, che è Patrick Pawlak, con cui facemmo un testo insieme, e io lì sentii proprio che beh, era ora, in fondo mi era stata offerta questa occasione, chi ha l'occasione di recitare in Italia con un attore polacco, e quindi piano piano ha preso corpo. Poi in questi anni, nel 2005, io ancora non avevo avuto un'esperienza di teatro in cui mi ero esposta in prima persona, ho sempre lavorato in altre compagnie con dei capocomici, con insomma con altri registi. In questi ultimi anni mi sono anche messa in prima persona nella produzione, nell'organizzazione, ed ho imparato una cosa fondamentale, che è quella proprio della necessità del teatro. Non è solo un capriccio narcisistico, all'inizio sì, perché tutti abbiamo bisogno di essere ascoltati e guardati, ma a un certo punto ci si rende conto che una volta saliti lì bisogna pensare a chi ci sta guardando, e che bisogna farlo solo se si ha qualcosa da dire e da dare.
Questo testo ha avuto subito la prova del palcoscenico, perché è stato messo in scena già
nell'aprile scorso, sì, al Teatro Petrolini, sì sì.
E adesso esce invece appunto anche la sua edizione, quindi appunto esce in libro. Cosa succede quando in qualche modo il testo smette di appartenerti completamente e comincia ad essere di chiunque lo
Diciamo che
lo
quello
prenderà.
Che io provo è un sentimento forse normale, tanta paura, perché è legato proprio alla responsabilità. Non è più solo per me, è per tutti, e deve appunto dare qualcosa. Lo spettacolo ha avuto un grande successo nel senso proprio di riconoscimento. Questo testo ha suscitato tanti interrogativi, tante domande. La cosa più bella che mi è stata detta è stata: è un testo strano, non se ne vedono di spettacoli di questo tipo. Ma io non penso di essere stata brava, nel senso che bella cosa ho scritto. Per me l'esperienza è stata che io mi sono tanto affidata, cioè le idee venivano da sole, come se mi fosse stato un po' suggerito questo testo. E poi è importante, sai, sono stati tantissimo gli attori che l'hanno messo in scena con me, perché tutti hanno apportato qualcosa. Quando poi ho dovuto in qualche modo curare l'edizione, tante cose che erano venute fuori durante le prove io le ho sostituite a quella che poteva essere piccole cose, ma un'idea iniziale, perché in qualche modo mi si sono chiarite attraverso gli attori.
Anche perché nel testo c'è appunto questo tipo di meccanismo, cioè quello che succede appunto durante
sì,
le prove, le ultime prove appunto di uno
certo,
spettacolo.
Qualcosa cambia, nel senso che niente è definitivo.
Sì, sì, sì. E anche le piccole idiosincrasie, no? Che spesso appunto,
ma quelle sono
attori,
fondamentali,
paure,
perché sono i conflitti che permettono poi di superare. Se fossero dei rapporti, come dire, un pochino più filtrati, di buona educazione, sì, non ci sarebbero scontri, però non succederebbe neanche niente. In fondo il teatro è una storia di conflitti, insomma, superati.
Ricordiamo dunque La recita di Lolek, una commedia in tre atti edita da Intermedia Edizioni, di cui è autrice Miriam Spera, che ringraziamo di essere stata in nostra
grazie
compagnia.
Grazie a voi, grazie a te.
Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of until then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.
E continuiamo a parlare di teatro e di spiritualità, perché il 17 di dicembre, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, in piazza Santa Maria delle Fornaci, qui a Roma, andrà in scena un testo che è definito drammaliturgia. Adesso ci faremo spiegare dall'autore appunto che cosa significa esattamente questa dicitura, dal titolo Tutta tua, ed è ispirata, come già in qualche modo il titolo ci fa pensare, ad alcuni versi di Karol Wojtyła, il cui motto era proprio Totus Tuus. Questo Tutta tua è ovviamente un testo dedicato a Maria, e ne è autore e regista Antonio Tarallo, che già l'anno scorso aveva messo in scena un testo di Karol Wojtyła, La bottega dell'orefice, e che è nostro ospite oggi in trasmissione. Benvenuto intanto.
Grazie, grazie a lei, dottore.
Allora, dicevamo, questo Tutta tua nasce come?
Diciamo che il personaggio, mi permetto con tutto il dovuto rispetto verso la Vergine Maria, il personaggio era già nel cuore da parecchio tempo. In fondo 4 anni fa già avevo scritto qualcosa, chiuso nel cassetto, ed era sempre un testo, diciamo, metateatrale, perché comunque Tutta tua, che nasce ovviamente dal motto del pontificato di Wojtyła, è comunque un testo che parla anche del teatro e della finzione. E 4 anni fa mi era venuta questa idea di questa attrice che non credeva. Ora nel testo appunto veste i panni di Maria, sotto i riflettori del palcoscenico scopre la vera luce. È un po' questo il tutto. Nasce come omaggio a Maria, nasce come omaggio a Wojtyła, che tocca sempre il cuore di ogni uomo di teatro che ha che cerca di avere una spiritualità, insomma, nel cammino di fede, perché comunque troviamo espressi tanti concetti, tanti sentimenti, ecco.
Tra l'altro, Karol Wojtyła aveva scritto un poemetto dal titolo Madre, che un po' è alla radice di questa drammaliturgia. Poi ci spiegherà esattamente cosa vuol dire.
Sì, precisamente è ovvio che l'anno scorso, mettendo in scena La bottega, lo studio di Wojtyła come autore comprende tutto, comprende l'aspetto, l'aspetto ecclesiale, l'aspetto drammaturgico, l'aspetto dell'uomo, perché insomma un regista deve mettere in scena sì l'opera che è stata scritta da un autore, ma deve entrare nell'uomo prima di tutto. Se non si entra nell'uomo,
non lo si comprende.
Sì, il teatro è finto,
opera, sì.
Quasi come ossimoro, ma il teatro è finto. E noi quello che cerchiamo è appunto un teatro reale, vero. Ecco. E tra le varie poesie ricordavo questa Madre del 1950, scritta sempre da Wojtyła con un altro pseudonimo, un atto di devozione già a quello che sarebbe stato un punto fondamentale di tutto il pontificato, l'amore per Maria, dove non si può non trovare l'amore per la madre scomparsa da Wojtyła piccolo. Ed è una madre in attesa. È una madre in attesa, ma nel testo, perché poi comunque le poesie, seppur sono un nodo fondamentale di tutto il testo, di tutta tua, sono comunque l'incipit per qualcosa che poi si trasforma a livello drammaturgico. E voglio dire ovviamente che è il tema, si prende dal ho preso il tema madre, l'attesa e anche la verginità di Maria, e da lì si è prodotto un qualcosa di nuovo. Questa attrice deve mettere in scena appunto in una certa maniera questa poesia madre, e attraverso questa poesia che lei incomincia ad avere il dubbio, perché si parte da una concezione in cui l'attrice è frastornata dalle luci finte di quello che può essere un palcoscenico, e entrando in questo leitmotiv che sarà un po' tutto il punto fondamentale dell'opera, che è quell'eccomi, sono la serva del Signore di Luca, da lì incomincia veramente a incarnare, e forse credo che sia il termine
giusto,
sì, il termine più adatto, a incarnare Maria, che indubbiamente è un personaggio, io uso questo termine sempre con rispetto, è un personaggio complesso come ogni donna, e ho cercato questo con l'attrice Chiara Graziano di contemplare, ecco, siamo andati tutte e due in contemplazione di questa donna soprattutto.
Volevo tornare alla definizione di dramma liturgia, no?
Sì.
Esattamente con questo termine.
Sì, questo termine è nato durante la realizzazione di un altro spettacolo, di due. Il primo era proprio in onore alla santificazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII. Ed era una selezione di varie opere, sempre di Wojtyła e alcuni discorsi di Giovanni XXIII. Poi incomincia a maturare, perché alla fine il teatro matura con l'uomo stesso, quindi si spera nella mia maturazione. Ho incominciato a coltivare un nuovo senso di dramma, dove si fonde da una parte la realtà del Vangelo, e dico realtà per tanti motivi, perché non è solo parola scritta, è la realtà del Vangelo con un senso drammaturgico. In fondo, come dire, le associazioni sono tante, viene in mente un po' nel mio cuore pure Maritain, con preghiera e azione, cioè è dramma, da drao, greco, azione soprattutto, è un agire, ecco. Allora che il Vangelo diventa azione in teatro, e noi cerchiamo con i nostri sforzi della nostra compagnia di dare il messaggio di poi attuarlo nella vita, ed è questo insomma dramma liturgia. Un'altra è stata Umane Vite, dove si prendeva in esame l'enciclica di Paolo VI in occasione della beatificazione.
In quel caso, sì, benissimo. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori l'appuntamento del 17 dicembre alle 19:30 alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, qui a Roma in piazza Santa Maria alle Fornaci, con Tutta Tua, questi frammenti di un dialogo con Maria, per la dramma liturgia, appunto, come vi ho detto, d'Antonio Tarallo, che è anche il regista appunto di questo spettacolo, che è ispirato ad alcuni versi
di San Giovanni Paolo II. Grazie allora ad Antonio Tarallo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a lei e a voi.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.